102.5.
E allora grazie per essere insieme a noi anche questa mattina. Questa è RTL 102.5, bentornati sulla prima Radiovisione d'Italia. Noi siamo Barbara Sala e Luigi Santarelli, nuova puntata del 25 aprile di Giletti 102.5. Buon 25 aprile, Massimo Giletti.
Adesso sei sempre a farmi buon 25, il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani,
certo.
In teoria.
No, anche
poi
in pratica.
Ci sarà, ma insomma, io non sono così, sono un po' più realista. Io capisco che chi è ancora nato in quel periodo è stato dall'altra parte, viva il 25 aprile con una forma di lutto. Io sono convinto ancora di questo, nonostante siano passati 80 anni, quei vecchi reduci della Repubblica, per esempio di Salò, che non ci saranno più, saranno molto in là negli anni, probabilmente lo vivono così. Ma non c'è nulla di scandaloso, sei nato in quel modo, pensavi ideologicamente che il fascismo fosse la tua libertà, hai combattuto dalla parte fascista
e siamo ancora lì dopo 80 anni, però siamo ancora lì.
Ma ogni giorno chiedete se la Meloni deve fare del sangue blu antifascista eccetera, quindi è ovvio, per me è una festa di tutti gli italiani, però sono convinto che non è così per tutti, ma è normale. C'è stata una guerra, sono passati 80 anni, dovrebbe essere superato tutto, dovrebbe essere la festa di tutti, perché è la liberazione da una dittatura, ma purtroppo per qualcuno secondo me non lo è. Poi se vogliamo dire che per tutti lo diciamo, per qualcuno secondo me non lo è.
Però quest'anno c'è una novità. Si deve festeggiare, ha detto il ministro, poi l'ha anche ripetuto ai nostri microfoni,
con sobrietà.
Sobrietà.
Ma perché? Ma facevano i carri con le drag queen prima?
Ma
non lo capisco il concetto sobrietà. Di sobrietà.
Bisognerebbe chiedere al ministro Musumeci.
No, bisogna chiedere all'Accademia della Crusca cosa vuol dire sobrietà.
Insomma, sono cinque giorni anche. C'è qualcuno che ha detto che erano tre ai tempi di Wojtyla, si è voluto allungare. La festa è festa, il 25 aprile, però è morto un papa. Quindi ci sta. Io, francamente, questa parola sobrietà mi era proprio sfuggita. Mi sembra un'esasperazione del tutto. Non ci trovo nulla di strano.
Oppure
io personalmente non ci trovo nulla di strano. Che si dica, si faccia con sobrietà e nulla di strano. Punto.
Oppure, come hanno sostenuto alcuni, i cinque giorni di lutto nazionale o anche dover specificare la questione sobrietà servivano in qualche modo, secondo alcuni, ma lo chiediamo a voi, a non lo so, calmare un po' questa giornata,
oscurare il 25 aprile. Usiamo le parole, per qualcuno la parola sobrietà in realtà è allungare i giorni di lutto e vuole far passare il 25 aprile in secondo piano in attesa dei funerali del Papa. Ma ci può stare come pensiero retroattivo? Siamo un paese dove la dietrologia si fa su qualsiasi cosa, anche su una mezza partita di calcio, il fisco in un arbitro è dietrologico, quindi figuriamoci se no su una parola sobrio legata al 25 aprile, che è la festa dell'Italia e della liberazione, ci sta. Serve anche a far discutere, oggi è giusto discutere di questo e ascoltare anche un personaggio molto importante che ci darà la sua chiave di lettura di questa frase del ministro Musumeci.
Tra poco, subito dopo i Coldplay e poi come sempre voi allo 02 25 15 15, partiamo.
In my
were lines that I couldn't change, and I was lost, oh yeah, oh yeah.
300 secondi con
Enrico Mentana.
Buongiorno direttore.
Ciao.
Allora, grande direttore, lo dico sempre, numero uno, no, lo dico sempre anche quando
uno
non
vero,
c'è,
numero
è uno
vero.
Dei pochi numeri uno veri, tranne che nelle scelte calcistiche, di tifo, eccetera, ma è un numero uno vero, beato lui che gode anche, insomma. Allora, Enrico, la parola sobrietà ha scatenato mille polemiche, volevo sentire un tuo pensiero.
Che se ne poteva fare a meno, lo dico proprio papale papale, se posso usare questa, questo tipo di locuzione in queste giornate.
Sì, cioè no, era gratuita l'uscita di Musumeci.
Non ce n'era bisogno semplicemente perché siamo tutti cittadini responsabili e sappiamo il momento che si sta vivendo e il rispetto del lutto del cattolicesimo, dei fedeli e dell'Italia. Ed è ovvio che uno non fa una festa, sia pure importante, come quella della liberazione, in maniera sgangherata, anche perché non ricordo che sia stata fatta da persone e organizzazioni responsabili in maniera sgangherata. Chi invece la vuol fare in maniera sgangherata, è successo anche ieri sera a Torino, la fa comunque, cioè non è che perché, con tutto il rispetto, un ministro dice mi raccomando siate sobri, uno è sobrio. Quindi era too much, come dico. In un'altra lingua, era ridondante ed era alla fine gratuito.
Ecco, prima Luigi mi ha chiesto se secondo me è la festa di tutti la liberazione. Io, al di là dell'ipocrisia normale che si usa in questo paese, ho detto che probabilmente certe ferite in alcuni personaggi, in alcune persone che arrivano da quella cultura, non lo è, perché è stata vissuta come un lutto in realtà il 25 aprile. Per la maggior parte del paese la liberazione, per altri no. A distanza di 80 anni è ancora così, secondo te, qualcuno è davvero a festa di tutti?
Allora, vediamo di intenderci, ognuno poi può tirare le cose dal suo punto di vista. È chiaro che è stata anche adesso voglio dire legittimamente utilizzata come la festa che rimetteva all'onore del mondo l'Italia, anche grazie alla resistenza e ai partigiani, e quindi ovviamente chi poteva calcare questo aspetto era chi stava soprattutto dalla parte delle forze della sinistra antifascista. Però a me è sempre piaciuto pensare che il 25 aprile sia la festa della liberazione del nostro paese, della fine della guerra, che è la cosa più bella che possa succedere, come è ovvio, e che è stata la fine della guerra, anche la vittoria delle forze della libertà contro le forze come sappiamo, del totalitarismo, a cominciare da chi era occupante fino a quel giorno in Italia, i nazisti. Cioè non è che stiamo parlando di come succede nelle dispute politiche tra destra e sinistra o nelle dispute calcistiche tra Juventus e Torino. Stiamo parlando di una cosa che è il bene dell'umanità, la libertà, che noi riguadagnammo 80 anni fa. Poi è vera tutta l'altra cosa, che gli italiani, molta parte degli italiani, molti milioni di italiani erano stati convintamente fascisti lungo tutto il ventennio, no? E poi ci fu, come spesso accade per tutti i regimi, la guerra a fare da punto di spartiacque. Quando tu vai in guerra e quindi cominci a vedere le vittime, i rovesci, cominci a vedere che la guerra la puoi anche perdere. È ovvio che qualsiasi regime perde immediatamente la gran parte del sostegno, ed è quello che accadde. Quello che viene sempre ricordato, detto da Winston Churchill, che prima della fine della guerra c'erano 45 milioni di fascisti in Italia, dopo il 25 aprile c'erano 45 milioni di antifascisti, ma diceva Churchill, non mi risulta che in Italia ci fossero 90 milioni di abitanti. È una parte ironica della verità, che oggi non è il giorno per essere particolarmente ironici per molti motivi, compreso anche il rispetto della festa, però c'è questo, ovviamente, c'è questo non detto. Quante milioni di famiglie, no, hanno vissuto il fascismo? Adesso per noi il fascismo è una cosa lontana e spesso noi la vediamo in burletta, soprattutto, senza vederne le tragedie, le prevaricazioni, l'annientamento della libertà. non dimentichiamolo mai, perché il fascismo magari in alcuni racconti può avere anche un'anima nobile, solida, ma noi non dimentichiamo che cosa è voluto dire: sopraffazione, cancellazione delle libere elezioni, cancellazione dei partiti politici, cancellazione della libera stampa. Di tutto questo, oggi noi che siamo nell'epoca in cui chiunque si può alzare e postare su un social quello che gli pare, lì eravamo esattamente al contrario di tutto questo. Ecco, allora dobbiamo aver presente bene perché quello spartiacque è importante, perché simbolicamente è la fine di quella parte della nostra vita associativa e ne inizia un'altra, propiziata soprattutto, qui non lo dobbiamo mai dimenticare, perché oggi c'è Trump che sembra un personaggio particolare, dagli americani, dagli angloamericani, sono loro che hanno fatto sacrifici di tanti, tanti loro uomini caduti sul campo per venirci a liberare.
Senti, hai parlato del 25 aprile come una festa della liberazione dalla guerra, seconda guerra mondiale, nazifascismo, eccetera. C'è un'altra guerra che va avanti ormai da 3 anni e sulla quale si tenta forzatamente, no? C'è questo sforzo da un lato di Trump potente di tentare di trovare una soluzione. La domanda è meglio una pace ingiusta oppure continuare una guerra?
Guarda, stare noi due qui tranquilli in una giornata di festa a parlare di questo ci fa capire quanto può essere fuorviante qualsiasi risposta. Sono secondo me gli ucraini che devono decidere. Quando veniamo presi in giro, noi che ricordiamo che come è iniziato, cioè con un invasore e un popolo invaso, però io questa cosa la ripeto da 3 anni e la continuerò a ripetere. Se noi dimentichiamo questa cosa, poi sembra una partita tra due squadre equivalenti. C'è chi ha voluto rompere la pace invadendo militarmente e arrivando fino alle porte di Kiev con le forze di occupazione, e chi si è difeso, e Zelensky, che poteva scappare ed è restato lì a organizzare la resistenza. Oggi noi dobbiamo dire: cos'è la cosa più importante? Arrivare a una pace, certo, ma arrivare a una pace qualunque? No. Però non siamo noi che possiamo dire no, come se fosse un vestito che ci piace o non ci piace. È l'Ucraina che deve decidere, Zelensky, il suo governo, la popolazione civile, dopo 3 anni di sofferenze. È più giusto continuare a combattere per una pace giusta o accettare una quasi capitolazione, però avere subito la pace, avere subito la fine delle ostilità con la mutilazione di una parte del territorio? Sono scelte drammatiche, tragiche, terribili, ci rendiamo conto, non ne possiamo parlare come se fosse il pronostico di una partita.
Barbara e Luigi.
Io sì, volevo chiedere a Enrico Mentana, che è collegato con noi questa mattina, 5 giorni di lutto nazionale contro i 3 che erano stati invece decisi la scorsa volta, per molti insomma ha una valenza politica, per quanto possa valere, perché non sapremo mai quale potrebbe essere il suo pensiero. Papa Francesco avrebbe voluto questo concetto di sobrietà, questi eventi annullati magari in piccoli centri dove poi alla fine il 25 aprile si risolve con la banda del paese e una corona in memoria dei caduti?
Guardi, non è così facile, perché è evidente la domanda è già postula la risposta, la posta in maniera tale per cui è evidente, no? Quale dovrebbe essere la risposta. Però io le chiedo diversamente: se lei fosse molto toccata dalla morte del Papa e fosse alla vigilia del funerale del Papa, le sarebbe comunque facile staccare e dire: ma oggi è una cosa importante, sono 80 anni alla liberazione, festeggiamo? Cioè, io ho rispetto anche del fatto che esista chi legittimamente ha questo turbamento. Quanto a se è giusto 3 giorni, 5 giorni, ma nessuno di noi è mai stato posto di fronte a un simile dilemma. Era giusto 3 giorni, e perché 3 giorni, non 2, non 1, non 7? Cioè, mi sembra una discussione che sappiamo fare soltanto noi in Italia, per dividerci tra governativi e antigovernativi. Non è questo che è importante, glielo dico, perché poi domani tutto questo sarà finito. Oggi nessuno di noi, né io né lei, Barbara, limitiamo la nostra gioia perché 80 anni fa eravamo liberi. siamo diventati liberi e lo siamo restati per 80 anni. Semmai ci porremo prima o poi il problema se questa festa rischia di diventare come altre festività del calendario civile che poi noi viviamo, ma che cosa vuole? Insomma, è chiaro
a tutti. Sì, ne perdiamo il senso dopo un po' di anni.
È chiaro che 80 anni sono tante cose e per noi, per tutti noi ormai, salvo i novantenni che ne hanno ancora ricordo, la pace e la libertà sono lo stato di natura, no? E quindi non neanche concepiamo che ci fosse stato un periodo in cui non c'era la pace e non eravamo liberi. E quindi certo è importante ricordare, però è anche importante vivere quotidianamente. Io vedo, e semmai mi preoccupo, degli sfrangiamenti che ci sono in tutto il mondo nel concetto di democrazia, di libertà. Come si vede, certo. La democrazia viene considerata farraginosa, lenta, inferiore rispetto alla capacità decisionale dei grandi leader che non hanno le mani legate da parlamenti o da opposizioni. È questo che semmai mi preoccupa, che la perdita di funzione della libertà insieme con la fine di alcune spinte che una volta definivamo progressiste sono in realtà un cambiamento che è molto visibile. Poi ringraziamo Dio tutte le volte che 80 anni fa abbia vinto la parte giusta.
Grazie sempre Enrico Mentana che ci dà sempre una mano.
Beh, Mentana è un uomo che aiuta la riflessione da sempre. Grazie Enrico Mentana, direttore della 7 e tante altre cose. Grazie, ciao.
Ciao.
Grazie. Buon 25 aprile.
Anche
allora, noi andiamo in pubblicità.
Per averci insegnato il concetto di maratona, che ormai ha fissato degli standard così alti e così lunghi che nessuno riesce a uguagliarlo.
No, non si andegni in ogni caso.
No, ma ti pare.
Dopo la pubblicità ripartiremo come sempre dalle vostre telefonate. Vi aspetta Massimo Giletti per capire se, secondo voi, come alcuni hanno detto, i giorni di lutto nazionale e la parola sobrietà per le celebrazioni di oggi siano state o siano un tentativo in qualche modo di oscurare, abbiamo usato questo verbo, il 25 aprile. Per venire in diretta chiamatelo 02 25 15 15.
RTL 102.5 è la più ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
Di mattina è il 25 aprile, festa della liberazione. Giletti 102.5, voi allo 02 25 15 15, c'è Roberto con noi, buongiorno.
Buongiorno dottor Giletti, buongiorno Barbara e Luigi.
Buongiorno.
Buongiorno, volevo partire dalla riflessione che il dottor Giletti ha fatto in apertura di trasmissione, in cui ha svelato l'ipocrisia. In effetti la festa della liberazione per qualcuno è festa della vittoria e quindi ci sono degli sconfitti che potrebbero portare rancore. Invece spostarci sul ragionamento del motivo per cui arrivavamo a quelle guerre e quelle dittature da cui ci dovemmo liberare. Oggi si sta ricreando quel clima di incertezza, demolendo il welfare, che potrebbe riportarci di nuovo a nazionalismi e guerre. Quindi potrebbe essere l'occasione per ragionare su che scelte politiche, economiche e sociali fare, non solo dire chi ha vinto, chi ha perso, se no non usciamo mai più. Ha ragione il dottor Giletti, qualcuno non la celebra, vorrebbe tenerla in sordina perché comunque celebra la sconfitta di altri. Va bene, usciamone da questa cosa e vediamo come fare per non tornarci dentro. Pericolosamente ci stiamo riarmando, pericolosamente ci sono nazionalismi, la democrazia, come diceva prima il direttore, è a rischio, e tra democrazia e a rischio si torna di nuovo a quei climi che ci hanno portato alle due guerre civili. A me, a scuola, alle medie, insegniamo nel welfare, è stata la risposta per non tornare nel fascismo, stalinismo e nazismo. Non so, la mia riflessione è questa, ecco, che volevo fare.
L'ascoltassero un po' tutti, sarebbe una riflessione sulla quale poi costruire un paese che ha delle visioni, che mette tutti a un tavolo, che mette il bene al centro, il bene comune al centro di quello che dovrebbe essere la strategia politica. Ecco, purtroppo invece noi, come vede, ci appiccichiamo sempre. Divisi come siamo, campanili paesi, no? Siamo sempre come ai tempi passati
di Dante, dicevi,
no? Quando c'erano i Guelfi e i Ghibellini.
È triste perché vuol dire che non stiamo riflettendo sulle cose importanti. È come quella famosa battuta: guardare il dito e non vedere la luna. Cioè, va bene, ma decidiamo che è la festa di tutti, faticosamente forse ci siamo arrivati, forse
no. Siamo 80 anni, dovremmo anche essere contenti di celebrare la lotta contro la vittoria, contro il fascismo. Dovremmo essere tutti soddisfatti di essere tornati liberi. anche se è un paese che è cambiato, perché poi basta fare una radiografia abbastanza banale ma veloce. 80 anni fa era un paese a base contadina, poi siamo diventati industriali, poi oggi non so neanche più cosa siamo, post industriali. Prima eravamo tutti monarchici barra fascisti, oggi siamo un'altra cosa. Solo questi due elementi ti fanno vedere. Oggi, parlando del Papa, una volta eravamo a maggioranza cattolica, oggi la secolarizzazione è molto estesa. 80 anni vogliono dire qualcosa. Possiamo superare le divisioni e parlare di unità nel bene di un paese? Io vedo che si fa fatica.
Questo sarebbe auspicabile. Però
grazie per le sue parole. Grazie, sono state belle.
Sempre interessantissimo ascoltare.
Buona giornata, grazie. No, è vero, ha ragione. Ragionassimo tutti così, sarebbe un passo avanti. Purtroppo questi sono pochi.
C'è Anna al telefono per parlare con Giletti. Chiamatelo 02 25 15 15. Anna, buongiorno.
Buongiorno a voi, buongiorno Massimo Giletti, complimenti RTL per tutti questi giorni, questo era doveroso, e complimenti sempre.
Maratone di Barbara, Santarelli, esatto, di tutti gli altri, tutti. Domani ce n'è un'altra,
Enrico,
molto importante.
Certo, non me la perdo sicuramente. Allora, prego. Massimo, io chiamo da Torino, ieri abbiamo visto cosa è successo a Torino, manifestazioni eccetera. Allora, io non sono di destra, però chiederei alla sinistra, se vogliamo voltare pagina, anziché polemiche, strumentalizzare questa festa che dopo 80 anni sembra che noi siamo ancora in guerra, uno contro l'altro, e strumentalizzare il 25 aprile ogni benedetto santo anno. Non è possibile, dobbiamo sganciarci da questa polemica costante, adesso perché c'è questo evento purtroppo tristissimo della perdita del Santo Padre, ma comunque ogni anno c'è questa storia. Musumeci ha semplicemente chiesto, per cortesia, forse, ribadisco, non essendo di destra, per cortesia un pochino più di sobrietà, non ha detto niente di così scandaloso. Poi certo che chiaramente dopo 80 anni questi personaggi sono al governo, chi li schioda più? Ma la sinistra, se continua a voler prendere, mettere il proprio colore alla liberazione dell'Italia, non ne usciamo da questa
Cioè lei
storia.
Dice, come qualche critico di destra sostiene, che la sinistra si è appropriata della festa, cioè quella festa non può essere di altri. Cioè, ricordiamo tutti, perché poi Barbara leggi qualcuno che mi critica, ricordiamo tutti che i partigiani che hanno contribuito con le armi date dagli americani, dagli inglesi, alla liberazione del nostro paese, nel 60% erano monarchici, liberali, legati alla Democrazia Cristiana, il 40% era comunista.
Esatto,
quindi i partigiani non erano tutti comunisti, esatto. No, mettiamolo questo, puntualizziamolo, perché sembra quasi che la rivoluzione partigiana sia figlia solo dell'estrema sinistra e della sinistra, è stata di ampie fasce contro la dittatura, esatto. Liberali, ripeto, cattolici, monarchici che hanno abbandonato l'esercito, sono andati a combattere sulle montagne, quindi insomma la sinistra non si può appropriare. No, non aveva un colore solo, quindi era di tutti, esatto. Quelli che odiavano con ragione la dittatura nazifascista.
Esattamente.
Grazie.
Vabbè, poi ieri hanno addirittura fatto il 24, come non lo so, perché si deve scendere in piazza il 24, qualcuno me lo spiegherà. Ma poi, sai, i facinorosi, i ragazzi che hanno voglia di menare le mani, ecco, poi attenzione, no, a non innescare
certo.
Una minoranza che oggi ogni possibilità è buona perché era zizzania, no? Allora la usano strumentalmente,
molto probabilmente non sanno neanche che cos'era il 25 aprile, erano lì per fare altro.
Non
gliene
frega niente,
certo,
basta andare a attaccare la polizia.
Quelli che vanno allo stadio e buttano giù i lavandini dal terzo anello. Grazie Anna. Mirko, buongiorno.
Salve, buongiorno. Allora, volevo dire due cose. Primo, che fu vera e propria guerra civile fra la destra e la sinistra, i cosiddetti partigiani, e che terminò con un vilipendio di cadavere. Questo ha scatenato un odio che non sarà più sanabile. Come è la stessa cosa, che l'ho detto prima alla vostra collega, come l'odio che è scatenato fra Israele e la Palestina, è la stessa ai palestinesi, è la stessa cosa. Quindi questo odio non cesserà mai.
Sì,
mai,
ma sono passati, però allora, io capisco quello che dice lei. Sono passate 3 generazioni. Stiamo ancora parlando basta, i paesi vanno avanti.
Ma quanti anni sono passati dall'odio fra Palestina e...
Ma ha capito, ma siamo in una situazione un po' diversa. I palestinesi vengono tenuti in ghetti, chiusi. Una tensione di guerra da 40 anni in Israele è un paragone che non regge. Abbia pazienza, noi siamo da 80 anni in democrazia.
Giletti, l'odio è lo stesso, è la stessa cosa. Con un vellipegno di cadavere che fu impressionante.
Ma ho capito, ma l'odio dopo 80 anni per quella storia in un contesto diverso, arrivavamo da anni di distruzione, di morte, di ferocia nazifascista, per cui...
Vabbè, comunque, ascolti, il problema è che stiamo festeggiando un falso storico. Perché secondo lei, credo che
falso storico, è una data scelta per liberazione, chiusura della guerra. Poi
i partigiani di fatto non hanno liberato ben nulla. Ma lei pensi che può pensare che i partigiani abbiano liberato l'Italia, che era un gruppuscolo di malvestiti, malarmati e cosa del genere?
E che non abbiano partecipato, però sostiene anche questo?
Hanno contribuito a fare l'Italia un paese di nuovo libero.
La Germania, che era l'esercito più potente al mondo, fu vinto dai 3 di Yalta, i russi, gli americani e gli inglesi.
Sta di fatto che il 25 è un giorno stabilito da 80 anni che chiude una parentesi drammatica.
La sinistra si è impossessata del 25
questo, aprile. Questo è un ragionamento su cui si può discutere, parlare, eccetera. Però i partigiani hanno dato il loro contributo importante. Poi è chiaro che sono stati gli anglosassoni e i sovietici a liberare il sistema dal nazismo.
C'era l'esercito di Hitler.
Ma questo è chiaro. Però hanno dato il loro contributo di morte, di giovani.
È avvenuto. È che fu un vero odio. Guardi, si scatenò.
Su questo, lei questo è chiaro. D'accordo.
È chiaro.
Grazie, Mirko. Dobbiamo andare in pubblicità.
Rappresenta quella parte che non è contenta del 25 aprile. Posso dirglielo?
Sono profondamente.
Come dicevo io prima. Buona giornata.
Grazie.
Vedi, però. Andiamo in pubblicità. Però quando vi dicevo è quello che vogliamo raccontarci, che è la festa di tutti. La sua testimonianza di Mirko racconta questo.
Però chiediamoci se, l'hai detto tu, dopo 80 anni siamo ancora qui
a fare queste
discussioni.
Si deve superare.
Forse Mirko preferiva un'altra data, non gliel'abbiamo chiesta, magari possiamo cambiarla.
Fare ironia.
Facciamo ottobre.
Facciamo ottobre, non lo so.
Settembre.
Torniamo tra poco.
Buon venerdì 25 aprile da RTL 102.5, c'è Massimo Giletti che vi aspetta. Se volete parlare delle celebrazioni, di quanto secondo voi le parole del ministro Musumeci sulla sobrietà siano state o siano effettivamente un tentativo di oscurare la festa oppure no, come hanno detto alcuni, Massimo, un passaggio prima di leggere i messaggi. Siccome vedevamo le immagini che arrivano da Porta San Paolo, dove sarà la brigata ebraica che sfilerà, parecchie bandiere della Palestina che ormai troviamo in tutti i cortei di questo tipo. Tu che ne pensi?
Ma penso che viene utilizzato tutto per far rumore. Anche negli scorsi anni, io mi ricordo quando il padre della Moratti venne fischiato, aggredito a Milano mentre sfilava. Cioè, la sinistra non si può appropriare della festa della libertà, perché come dicevo prima, i partigiani sono stati, arrivando a ideologie diverse, storie diverse, c'era un mondo completamente lontano dal mondo comunista. Che poi tutti si siano uniti insieme a fare una Costituzione che è ottima per un paese che doveva nascere, rinascere dalle ceneri di una dittatura, questo è un dato di fatto. Io credo che i partigiani abbiano dato un grande contributo, soprattutto nella ricostruzione, quando sono diventati politici, penso a Pertini. Però non potete, non si può pensare che la vittoria contro il nazifascismo sia figlia solo dell'estrema sinistra, dei comunisti. c'erano dentro di tutto, c'erano socialisti, democristiani, liberali, cioè monarchici. È ora di farla finita questa storia, e quindi anche questo alimenta poi le tensioni. Cosa c'entra la Palestina con la festa della libertà italiana dal nazifascismo? Non c'entra nulla, ma evidentemente fa comodo, come non accettare le brigate partigiane erano fatte anche da ebrei che hanno combattuto, però non vengono riconosciuti come tali, vengono buttati fuori dai cortei, e questo non è accettabile a mio avviso.
E poi messaggio di Danilo, che ce lo scriveva prima mentre parlavamo con Mentana: siamo tutti, dice, antimafiosi, siamo antiviolenza, siamo antidroga, ma ancora alcuni politici hanno difficoltà a dichiararsi antifascisti. Siamo sempre lì.
Ma ho capito, ma per esempio Berlusconi si mise il fazzoletto della Brigata Maiella e nel famoso discorso a Onna in Abruzzo fece un pensiero per la prima volta di un uomo di destra che univa. Da quando è che c'è sta strana guerra anche fatta coi giornali ad arte in alcuni casi? Da quando è andata sulla destra con Berlusconi a quei tempi? E proprio per quello Berlusconi si mise il tricolore della Brigata Maiella, per dire: ragazzi, il 25 aprile di tutti quelli che sono italiani. Però da quando c'è la destra che si alterna con la sinistra al potere c'è questa tensione, che secondo me è inaccettabile. Stiamo parlando di 80 anni fa.
Però ci sono, poi andiamo al telefono, però per chiudere la questione, ci sono alcuni, secondo te, politici che non ci credono, cioè veramente lo sono ormai?
Ma nel loro profondo, però, ci saranno storie diverse per cui loro la vivono, come dicevo prima, un lutto, forse in modo esagerato, lo dico per far capire. Se sei stato sempre di destra, cresciuto in una cultura di destra, il 25 aprile non è la tua festa. Però io spero che a 80 anni di distanza siano sempre più una minoranza. Cioè, ora non mi dica Meloni è fascista oggi? Dai, su, ma non facciamoci ridere.
Però alcuni non lo dicono, non tanto perché ci credono, non ci credono perché sanno che può convenire. Perché magari loro, certo che sarebbero antifascisti, ma non lo dicono perché magari c'è qualcuno tra gli elettori che invece sì è ancora in lutto per il 25
aprile.
Vabbè,
se pensa a sta roba sono limitati, ecco, va bene, culturalmente. Credo,
insomma, una posizione una,
lo dice la nostra Costituzione, ma questo è un paese democratico basato sull'antifascismo.
Allora, per venire in diretta, sì, per parlare con Massimo Giletti, chiamatelo 02 25 15 15.
Come ha fatto Modestina da Francoforte, giusto? Non abbiamo ancora raggiunta telefonicamente. Vi leggo un po' di messaggi. Allora, il 25 aprile andrebbe abolito perché è diventata la festa dei partigiani rossi che volevano l'Italia nell'Unione Sovietica e che non hanno mai pagato i crimini dell'immediato dopoguerra. Un po' pesante.
Io ricordo, no, però io ricordo Pansa, che è grandissimo scrittore e giornalista. E qua Giampaolo, quando scrisse un libro, Guai ai Guinti, insomma, era la prima volta che un giornalista di sinistra scriveva quello che era successo negli ultimi periodi della guerra e dopo la guerra, i crimini che sono stati fatti. Ma ricordiamoci che le foibe sono state tenute nascoste per anni, per culturalmente anni. Non si doveva dire che i comunisti avevano, certo, massacrato gli italiani buttandoli, violentando le donne, torturandole, buttandole anche dentro questi buchi nell'Istria. Ma quindi ognuno ha le sue responsabilità. Io penso che dopo 80 anni un paese serio deve stare unito. Questa storia è stata valutata, vista, abbiamo tutti gli elementi per valutare da qual era la parte giusta. Poi erano giovani, si sono lasciati tradire dalla loro ideologia, sono stati coi fascisti, hanno combattuto fino all'ultimo, punto e basta. Dai, siamo 80 anni fa, certo, hanno pagato e basta.
Dai, Modestina, eccoti, buongiorno.
Buongiorno a voi, RTL anche mia.
Grazie.
Buona ribellazione oggi, il 25 aprile. Auguro a tutti gli italiani nel mondo.
Bene, così.
Grazie. Grazie. Prego, dici la tua sulla questa questione della sobrietà.
Io direi che ci vorrebbe un po' più di collaborazione tra tutti i partiti, non solo destra, sinistra. Quindi penso che dialogando si risolvono tante cose, di non ritornare al passato.
Anche dialogando. Se,
come si vede.
Insomma, sì, bellissima parola.
Io
poi
di dialoghi ne ho visti, anche Zelensky che è andato da Trump, però secondo me il dialogo è un po' sopravvalutato in alcune circostanze. Non avete questa impressione voi?
No, io ritengo che il dialogo sia necessario, sempre fondamentale, perché sennò tu anche col tuo nemico. Cioè, il problema è che molto spesso si pensa che il dialogo debba rimanere in un piccolo cortile tra le persone che la pensano allo stesso modo. Lo sforzo che si deve fare è tentare di dialogare tra persone che hanno idee diverse, posizioni radicalmente diverse, ma che devono trovare una sintesi. E se non c'è il dialogo, scateni la guerra.
E ti sembra una cosa possibile nel Parlamento che abbiamo noi?
Ma sì, ma noi siamo una democrazia, noi dobbiamo lavorare per difendere la democrazia. Lo disse benissimo De Gasperi nel suo secondo congresso, che credo tenne a Napoli, della Democrazia Cristiana. Disse: guardate che la democrazia è un bene fondamentale, ma per tenerla in piedi bisogna fare un lavoro durissimo, ma se non facciamo ogni giorno lavoro in questa direzione, perderemo prima o poi il valore della democrazia e diventeremo altro. Era una visione anticipata di quello che stiamo vivendo oggi. Oggi le democrazie sono in crisi, stanno sostituendosi personaggi forti, ne possiamo parlare anche qui in Europa, e io credo che sia pericolosissimo portare avanti le famose democrature, che sono le parvenze di democrazie, no? Perché anche Putin viene eletto al 99% di voti, eccetera. Ma secondo voi quella è, che cos'è? È una libertà? No, però passa, c'è un Parlamento, c'è la Duma. Ecco, attenzione che la democrazia è altro e dobbiamo difenderla. L'abbiamo conquistata con i nostri nonni, con i miei nonni che hanno lottato, sono morti, si sono sacrificati. Attenzione a non perdere la democrazia.
Grazie Modestina per aver chiamato, buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata. Grazie.
Tra poco c'è Francesca già collegata, non ce l'abbiamo. Allora andiamo con Paul McCartney e Stevie Wonder, così andiamo verso la conclusione della puntata. Poi se riusciamo la recuperiamo giusto in chiusura di questa puntata dedicata appunto alla giornata della liberazione.
What we need to survive, together alive. Ebony and ivory live together in perfect harmony, side by side on my piano keyboard. Oh Lord, why don't we? I'll
modo suo è un inno alla pace anche questo, Ebony and Ivory, Paul McCartney insieme a Stevie Wonder, 1982, il disco che chiude Giletti 102.5 di questo venerdì 25 aprile.
E siamo certi che comunque da domani mattina tutte queste polemiche, i fascisti, i partigiani, archiviate,
domani
appuntamento all'anno prossimo.
Si parla di chi diventerà Papa.
Tu hai informazioni?
Beh, c'è una spaccatura evidente all'interno. Io spero sempre poi che lo Spirito Santo, essendo credente, riesca a determinare il Papa. Però è evidente che c'è l'eredità che lascia Papa Francesco è un conclave globalizzato. Bisogna anche vedere se possono votare solo 120 cardinali o se si arriverà a 133, che questo potrebbe fare una differenza. La regola vorrebbe solo 120. Questa circolare, questa informazione che avrebbe dato all'ultimo momento il Papa, non so se si troveranno, però io credo che quello sarà anche un passaggio importante per la Chiesa. E speriamo nello Spirito Santo.
Saranno settimane interessanti.
Io
da
Pizzaballa
seguire.
Lo vedrei in modo straordinario, per esempio un cardinale Pizzaballa lo trovo fantastico.
Ho letto degli articoli stamattina di come Netanyahu starebbe in qualche modo tramando per evitarla questa.
Beh, però un uomo di vedi, Netanyahu pensi ai disastri che ha fatto e le sue gestioni pessime per salvare se stesso, no, politicamente.
Ci torneremo. Si chiude qui la puntata di oggi di Giletti 102.5. Grazie a chi ci ha seguito in regia, in redazione. Massimo Giletti torna venerdì prossimo su RTL lunedì sera. Rai 3, 21:20 allo stato delle cose.
Come no? Allo stato delle cose, Rai 3. Ciao ragazzi, ci vediamo.
Grazie Barbara Sala.
Grazie Luigi Santarelli.
C'è Paola Raiola.
Per le notizie. Ciao.